tutti gli ascoltatori di Radio Maria un sereno pomeriggio. Trasmettiamo dall'Opera Salesiana di Bologna il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parliamo dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. Con noi è Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Oggi Don Ferdinando, in preparazione all'incontro che si svolgerà ad Assisi domani 27 ottobre, ci parlerà sul tema Pellegrini della Verità, Pellegrini della Pace. La parola a Don Ferdinando.
Buon pomeriggio a tutti voi cari amici, con un particolare saluto a chi dovesse essere in un letto o comunque in una situazione di malattia o di difficoltà. Vi tengo nel cuore e nella preghiera. Il tema che ho scelto è un po' obbligato, perché domani c'è un avvenimento ecclesiale molto importante. Il Papa si reca ad Assisi incontrando i rappresentanti di molte religioni di tutto il mondo e anche su invito alcuni che si dichiarano atei pur ricercando la verità. Ecco, ricordando il 27 ottobre del 1986, 15 anni dopo, Giovanni Paolo II ne parlava come di un sogno. Dico le sue parole esatte: avevo davanti ai miei occhi come una grande visione tutti i popoli del mondo in cammino da diversi punti della terra per riunirsi davanti all'unico Dio come un'unica famiglia. Quella memorabile sera nella città natale di San Francesco quel sogno diveniva realtà. Era la prima volta che i rappresentanti di diverse religioni del mondo si incontravano insieme. Ecco, quando Giovanni Paolo II scriveva queste parole, e siamo già nel 2001, il Papa non avrebbe certo messo in conto che proprio pochi giorni dopo ci sarebbe stato l'attacco terroristico alle Torri Gemelle e che questo avrebbe gettato delle ombre cupe proprio su questo sogno. Il mondo diventava ancora più diffidente, incontrare i diversi diventava ancora più improbabile, lontano. La violenza, il fanatismo, il fondamentalismo l'avevano avuta ancora vinta. Rinunciare dunque al sogno? E il Papa diceva tutt'altro, perché l'11 settembre lo rendeva ancora più attuale. Ecco, domani vivremo, almeno uniti nella preghiera, questo avvenimento. E vorrei però iniziare come sempre con la parola di Dio e con la preghiera. Rifacciamoci alla parola di Dio riprendendo lo stesso brano che Giovanni Paolo II aveva usato dal profeta Isaia, capitolo 2 e capitolo 25. Alla fine il monte dove sorge il Tempio del Signore sarà il più alto di tutti e dominerà i colli. Tutti i popoli si raduneranno ai suoi piedi e diranno: saliamo sul monte del Signore, andiamo al Tempio del Dio di Israele. Egli ci insegnerà quel che dobbiamo fare, noi impareremo come comportarci. Sul monte Sion il Signore dell'universo preparerà per tutte le nazioni del mondo un banchetto imbandito di ricche vivande e di vini pregiati. All'improvviso farà sparire su questa montagna il velo che copriva tutti i popoli. Il Signore eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime dal volto di ognuno e libererà il suo popolo dalle umiliazioni che ha sofferto in tutto il mondo. Il Signore ha parlato. Quando questo accadrà, ciascuno dirà: egli è il nostro Dio, abbiamo riposto in Lui la nostra fiducia, ci ha liberati, egli è il Signore. Fino qui il profeta Isaia. Ora, sempre usando le parole di Giovanni Paolo II, vi propongo un momento di preghiera. Preghiamo proprio per la pace. Ecco, sentite questa preghiera. La pace è un dono. La pace è un tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire. Occorre pagare di persona, scomparire. Signore, noi ci impegniamo ad essere costruttori di pace. Non ci presteremo ad essere strumenti di violenza e di distruzione. Difenderemo la pace, pagando anche di persona se necessario. Noi non ci rassegneremo ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro e non conoscono te, unico Salvatore. Noi difenderemo la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno. Ci sforzeremo con ogni nostra energia di rendere questa terra sempre più amabile per tutti. Regna tu nei nostri cuori e nell'umanità di questo millennio. Noi non abbiamo paura di affidarci a te. E tu guidaci, dacci la forza di seguirti ogni giorno e in ogni situazione. Eccomi, o Signore, fammi seminatore di pace. Signore, donaci la tua pace. Allora, ritorniamo al sogno di cui ci parlava Giovanni Paolo II prima. La differenza tra un sogno e una profezia sta nel fatto che il sogno esprime lo slancio del cuore umano, la profezia aggiunge la voce di Dio. Un sogno può svanire, la profezia invece è il luogo della speranza operosa. Alla vigilia ormai di questo 27 ottobre, in cui rivivremo il sogno di 25 anni or sono con Benedetto XVI, mi sembra opportuno sottolineare che esso si pone più che mai sull'onda della profezia. Riprendiamo quindi una riflessione, una preghiera, un impegno che ci impediscono di segnare il passo, di stare fermi, passivi. Al contrario, ci mettono in cammino, in un ideale pellegrinaggio, la parola è stata usata proprio da Benedetto XVI, quindi in un ideale pellegrinaggio con tutti gli uomini di fede, anzi, in questo caso, con tutti gli uomini di buona volontà. Ogni religione sviluppa questo modo di essere in ricerca di Dio secondo differenti cammini e secondo tante vicende storiche. Ma il cristianesimo ha l'audacia di annunciare che addirittura il Dio che noi possiamo incontrare è il Dio crocifisso, il Dio che, lungi dal porsi su un piedistallo, si è posto sulla croce, anche sulla nostra croce, facendosi carico di tutte le nostre miserie e insegnandoci che non c'è altra via alla pace che la via dell'amore. E questo è il motivo per cui il nostro Papa, sulle orme di Giovanni Paolo II, ha invitato i fratelli delle varie confessioni cristiane, i rappresentanti delle altre religioni mondiali e i non credenti a questo singolare pellegrinaggio della verità e della pace che si terrà domani. Il Papa ha scelto anche uno slogan chiaro: pellegrini della verità, pellegrini della pace. Ho visto da Assisi che a questo evento dà non soltanto il colore di uno scenario stupendo, ma dà l'anima. Ci parla, no, di spirito di Assisi in tante circostanze. Beh, visto da Assisi, questo pellegrinaggio assume i tratti del cammino percorso da San Francesco. È nel suo volto di poverello che noi impariamo lo stile del pellegrino. Stile che non può certo significare rinuncia alle nostre identità, ma implica una relazione, ecco, non presuntuosa, non prepotente con la verità, che noi riconosciamo rivelata in Cristo, anzi coincidente con il suo mistero, ma che proprio per questo è sempre più grande dei nostri pensieri. Di fronte ad essa si cade in adorazione. A nessuno è lecito usarla come un'arma. È verità che obbliga all'amore, all'umiltà, al servizio e rende ascoltatori di un mistero che ci supera. E per questo si manifesta anche attraverso i raggi di luce che dobbiamo saper scorgere e accogliere dovunque lo Spirito di Cristo li distribuisca, perché lui soffia dove vuole. Per questo, per questa comunione, nella ricerca della verità, nel dialogo di domani, Benedetto XVI ha desiderato che non mancasse la voce dei non credenti aperti al dialogo. Il Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, aggiunge: è un'apertura di credito che, senza farci cadere nel relativismo, ci addita uno straordinario orizzonte per la costruzione della pace. Beh, diamo allora uno sguardo, direi, ai numeri che caratterizzeranno questa giornata di riflessione, di dialogo e di preghiera. Allora, oltre alle denominazioni cristiane, ci saranno musulmani, indù, buddisti, shintoisti, jainisti, i Sikh, Bahai, zoroastriani e rappresentanti di altre religioni tradizionali. E per la prima volta anche sono stati invitati alcuni non credenti. Hanno confermato la loro presenza ben 176 esponenti di diverse religioni, non cristiane e non ebraiche. I cristiani saranno presenti con 31 delegazioni. Ci saranno anche i buddisti, tra i quali anche una delegazione della Cina Popolare. Le delegazioni dei musulmani saranno 48. E sono attesi esponenti anche delle religioni tradizionali dell'Africa, dell'America e dell'Asia. Il Pontificio Consiglio della Cultura, guidato dal Cardinal Gianfranco Ravasi, per la prima volta, su indicazione diretta del Papa, ha invitato a questo incontro di Assisi anche dei non credenti. Si tratta di filosofi e studiosi di varie discipline provenienti da diverse aree continentali. Il cardinale Peter Kodwapian Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ci ha detto che questa giornata ha l'obiettivo di mostrare con semplicità che da uomini religiosi e di buona volontà si desidera offrire il proprio particolare contributo per la costruzione di un mondo migliore, riconoscendo al tempo stesso la necessità, per essere efficaci, di crescere nel dialogo e anche nella stima reciproca. Quindi a camminare insieme. Voluto da Benedetto XVI per i 25 anni dalla prima giornata di Assisi fatta da Giovanni Paolo II, l'incontro quindi vuole essere un sogno che continua e diviene sempre più realtà. Ognuno insieme all'altro, non più uno contro l'altro. Tutti i popoli in marcia davanti a questa magnifica prospettiva della verità e della pace, provenendo da diversi punti della terra per riunirsi in un'unica famiglia. Così l'esperienza di Assisi nel 2011, oltre che nel segno della preghiera, del digiuno, avrà anche lo stile del pellegrinaggio, che implica, come sempre, ascesa, ascesi, purificazione, convergenza verso un punto superiore, assunzione di impegni comunitari. Domani le delegazioni partiranno dal Vaticano in treno insieme col Papa alle 8 del mattino e arriveranno ad Assisi verso le 9.45 poi si recheranno alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove ci sarà un momento di commemorazione dei precedenti incontri, ma anche di approfondimento di questo tema della giornata, verità e pace. Poi seguirà un pranzo frugale, è stato definito, condiviso, che intende esprimere e ritrovarsi insieme in fraternità e al tempo stesso vorrebbe nella sua frugalità essere partecipazione alla situazione di tanti uomini e donne che non conoscono pace e hanno profonde sofferenze. Poi sarà lasciato un tempo di silenzio per la riflessione di ciascuno e per la preghiera. Nel pomeriggio tutti parteciperanno a un pellegrinaggio verso la Basilica di San Francesco, che si svolgerà in silenzio, lasciando spazio alla preghiera, alla meditazione personale. Di fronte alla Basilica si terrà il momento finale della giornata, con la rinnovazione solenne del comune impegno per la pace. E poi il rientro in Vaticano, che è previsto per le 20:30. Speriamo che il tempo favorisca questa manifestazione. Ecco, dopo 25 anni di collaborazione tra le religioni e di testimonianza comune, però è bene fare anche un po' di bilancio, rilanciare l'impegno, guardare in faccia soprattutto delle nuove sfide. È sempre il Cardinal Turkson che ci ricorda le sfide e dice: c'è una crisi finanziaria ed economica che dura più del previsto, una crisi delle istituzioni democratiche e sociali, c'è una crisi alimentare e ambientale per milioni di persone, ci sono migrazioni bibliche di popoli, ci sono ancora forme subdole di dipendenza economica, di neocolonialismo dei paesi poveri da quelli ricchi. Ma poi ci sono le perduranti piaghe della povertà, della fame e purtroppo del terribile terrorismo internazionale. Ecco, il cardinale che è presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ci ricorda che basterebbe pensare ai recenti avvenimenti in Egitto o in altre regioni del mondo per riprendere il coraggio di dire no a qualsiasi strumentalizzazione della religione, perché la violenza tra religioni è uno scandalo che snatura la vera identità della religione e naturalmente vela il volto di Dio e allontana dalla fede. La ricerca della verità è la premessa per conoscersi meglio, per vincere ogni forma di pregiudizio, ma anche di quei falsi modi di stare insieme, di quel sincretismo che proprio perché offusca l'identità non produce nulla di buono. La ricerca della verità è condizione per abbattere il fanatismo e il fondamentalismo, per i quali la pace si ottiene solo con imposizione agli altri delle proprie convinzioni. Ecco, proprio per tutti questi motivi che il Cardinal Turkson ci ha ricordato, l'enfasi verrà messa sul pellegrinaggio e sulla preghiera. E il salesiano Monsignor Mario Toso, che è il numero 2 del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, sottolinea il rischio di sincretismo in questo incontro interreligioso. E il fatto che ogni singolo delegato religioso pregherà in privato per noi significa, cito le parole, cercare di mantenere la specificità e l'identità di ogni gruppo religioso. Si è cercato di mettere l'accento sulle cose pratiche come camminare insieme per la giustizia e per la pace, ha spiegato l'arcivescovo. La preghiera non è un optional e per questo che sia privilegiata la preghiera personale, secondo la propria tradizione, senza che mettersi assieme riduca o metta in discussione la propria specificità. Io farei una breve pausa di riflessione per poi riprendere questa nostra meditazione. riprendiamo la nostra meditazione e stavamo parlando di tempo di bilanci. E domani non potrà essere certo una semplice replica dell'indimenticabile iniziativa intrapresa dal Beato Giovanni Paolo II nell'86, anche e soprattutto perché in questi 25 anni il mondo è molto cambiato. Però la svolta più incisiva, verificatasi nel frattempo, è senza dubbio la fine dei regimi oppressivi comunisti nei paesi di oltre Cortina, che ha mutato radicalmente la cartina esterna e interna dell'Europa. Ed è stata definita dall'allor cardinale Joseph Ratzinger come la vittoria della verità, dello spirito e della religione. Cito le parole del cardinale di allora: lo spirito ha dato prova della sua forza. Lo squillo di tromba della libertà è stato più forte del muro che la voleva trattenere e limitare. La fine della cosiddetta guerra fredda, che stando al giudizio di Mikhail Gorbaciov non sarebbe stata possibile senza l'energia del beato Giovanni Paolo II, ha cambiato in maniera non indifferente anche la situazione ecumenica e interreligiosa. In particolare vorrei fissare l'attenzione su due realtà. La prima è quella delle chiese ortodosse. La grande svolta del 1989 in Europa ha fatto sì che nel paesaggio ecumenico, soprattutto le chiese ortodosse, si siano trovate a occupare un posto di maggior rilievo nella consapevolezza di tutti noi cristiani. Pensate anche semplicemente alla grande chiesa russa. Dal punto di vista della fede e dell'ecclesiologia, esse sono a noi molto vicine, seppure possa sembrare, a livello di storia e di cultura, che vi sia tra noi e loro una distanza maggiore rispetto a quella che a volte abbiamo con le comunità ecclesiali nate dalla riforma protestante. Ecco, ascoltare la voce dell'ortodossia è indispensabile se vogliamo compiere passi avanti anche nel superamento dei problemi che riguardano la divisione dei cristiani in Occidente. Ascoltare tale voce contribuirà soprattutto a un ampliamento verso est anche nell'ecumenismo, estremamente importante per il futuro sociale dell'Europa. Infatti, l'unificazione politica dell'Europa potrà realizzarsi soltanto se avverrà un ulteriore avvicinamento tra i cristiani in Oriente e in Occidente, ovvero se la Chiesa, in Occidente come in Oriente, imparerà di nuovo, come era solito ribadire Giovanni Paolo II, imparerà a respirare con i suoi due polmoni. Non vi sono, per quanto riguarda la dottrina, differenze di fondo tra ortodossi e cattolici, ma piuttosto di sensibilità. Il pensiero ortodosso è sempre molto mistico. Anzitutto è sensibile alla grandezza del mistero di Dio e non sente, come il pensiero occidentale, segnato dallo spirito giuridico della Roma antica, il bisogno di definire tutto. La dottrina ortodossa si limita alle definizioni dei concili ecumenici che precedettero la rottura con Roma. È opportuno sottolineare l'accordo tra ortodossi e cattolici sull'essenziale della teologia dei sacramenti. La Chiesa d'Oriente, infatti, dopo essersi separata dalla Chiesa di Roma nel 1054, si è data il titolo di ortodossa. Ortodossia in greco significa retta opinione. Le cause di questo scisma si possono riassumere in una crescente incomprensione tra la parte orientale e quella occidentale della Chiesa, perché ognuna di esse si è sviluppata fin dall'origine del cristianesimo in un quadro, direi, storico e culturale sempre più diversificato. E in tale contesto, purtroppo, le divisioni avevano raggiunto addirittura dei livelli passionali. Speriamo che ora, in una situazione di molta maggior serenità, si possa ritrovare veramente un cammino che ci porti verso l'unità. Ma c'è un secondo aspetto che vorrei sottolineare di questi 25 anni, ed è l'aumento delle migrazioni. Dal punto di vista interreligioso dobbiamo prendere atto in un primo luogo dei grandi movimenti migratori che hanno condotto a una ricca mescolanza della popolazione. E questo significa che soprattutto in Europa le religioni diverse dalla nostra non sono più percepite come fenomeni estranei, ma sono realtà vicine che sperimentiamo quotidianamente. E nell'incontro con altri credenti, con le persone fisiche, assumono quindi una possibilità di dialogo e di contatto. O questo è vero in particolare per l'Islam, che si articola nel suo interno in molteplici forme. Beh, è presente in numerosi paesi europei da molto tempo e in altri da poco tempo, ma costituisce una religione in rapida crescita di fronte alla nostra popolazione che è in diminuzione e in costante invecchiamento. Il dialogo interreligioso è dunque indispensabile per cercare una convivenza pacifica nella nostra società. Ecco, questa nuova situazione interreligiosa ha fatto sì che la religione, spesso direi messa da parte dall'opinione pubblica come un fattore irrilevante o addirittura fastidioso, sia tornata a essere un tema all'ordine del giorno del dibattito pubblico. Beh, questo sviluppo direi che dobbiamo leggerlo come un fatto incoraggiante, perché, se lo ricorda Benedetto XVI, in una società che si chiude al divino, questa società diventa incapace di condurre un dialogo interreligioso, ma anche di creare una cultura di pace. Cito la frase di Benedetto XVI nel famoso discorso che ha fatto nel 2006 all'Università di Regensburg, in Germania. Diceva il Papa: una ragione che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture. Allora è la pace che è in pericolo. L'incontro di Assisi di domani si ricollega a questo aspetto fondamentale. Esso prende atto soprattutto che le grandi speranze di pace che si erano accese col crollo dei regimi comunisti dell'89 e hanno cominciato a vacillare a causa dei successivi sviluppi, perché il terzo millennio è stato segnato fin dall'inizio da una spaventosa recrudescenza di violenza e da spietati atti di terrorismo che non accennano a finire. In questa situazione Benedetto XVI ritiene cruciale che le varie chiese e comunità cristiane e i rappresentanti delle altre religioni diano nuovamente una testimonianza credibile e convinta a favore della pace e della giustizia nel mondo di oggi. Domani tutti i partecipanti sono invitati a un impegno personale nel dichiarare pubblicamente e nell'adoperarsi poi perché la fede e la religione non si sposino, non stringano relazioni in nessun modo con ostilità e violenza, ma si accordino invece con la pace e la riconciliazione. Ecco, questa visione è già, direi, nella stessa natura dell'ecumenismo cristiano. E quando usiamo il termine movimento ecumenico ci riferiamo al dialogo fra le confessioni cristiane. Ecco, infatti è fin dall'inizio questo un movimento di pace che si pone al servizio della pace tra i fedeli cristiani e tra le comunità cristiane sul cammino di purificare la memoria, superare le cause delle molteplici divisioni del passato, risanare le vecchie ostilità, cercare il mutuo riconoscimento come fratelli e sorelle in Cristo e al fine di ricomporre la nostra unità in Cristo. Ma poi c'è anche il dialogo interreligioso. Quando usiamo il termine interreligioso ci riferiamo a delle religioni diverse. E ecco, questo dialogo interreligioso, sebbene non possa prefigurare, proporsi un'unità, come noi ci invece ce la proponiamo in Cristo con tutte le chiese cristiane, però può perseguire rispetto la promozione della comprensione reciproca, la collaborazione solidale nella costruzione di un mondo pacifico, giusto. Anche nel dialogo interreligioso sta o cade con gesti concreti di riconciliazione la nostra costruzione della pace, della consapevolezza che la pace può sorgere solo là dove non l'odio e la violenza, ma l'intesa e la pacifica collaborazione preparano la strada del futuro, ovvero là dove la pace è lo sforzo comune, speriamo, di tutte le religioni. Vado concludendo citando tre impegni che il Papa ci ha dato per questa giornata. Il primo impegno, il vero motivo per cui il Papa ha scelto il riferimento al termine pellegrinaggio nell'incontro di Assisi, è il tema della verità. La pace è possibile soltanto laddove gli uomini, come autentici ricercatori di Dio, dice il Papa, si mettono in cammino verso la verità. La pace, infatti, risiede nella verità. È sempre il Papa che lo dice nel suo primo messaggio per la giornata mondiale della pace del 2006. Cito le sue parole. Dove e quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende quasi naturalmente il cammino della pace. La nostra storia mostra a sufficienza che la negazione della verità o anche a volte l'indifferenza inietta veleno di discordia nelle relazioni umane e inversamente l'incontro vero fra le religioni è possibile non se si rinuncia alla verità ma se si entra in essa profondamente. E alla luce di questa considerazione fondamentale l'incontro di Assisi dovrebbe essere in primo luogo una giornata di riflessione. Il secondo messaggio del Papa, giornata di dialogo. Ecco, la riflessione sulla pace però può produrre frutti non nello splendido isolamento del singolo individuo, che pure può e spero domani si unisca nella preghiera a questo avvenimento, ma ha bisogno anche di una ricerca comune. Ecco, il secondo termine che descrive l'incontro di Assisi è giornata di dialogo, perché la pace, secondo anche l'origine ebraica della parola shalom, è in primo luogo una relazione, una parola di relazione, un saluto, e la riflessione sulla pace può avvenire soltanto nel dialogo, nello scambio tra credenti che discutono insieme di come hanno trovato la radice più profonda della pace nel loro incontro con Dio e hanno dunque sperimentato una realtà che non può essere sconosciuta ai seguaci di altre religioni che anch'esse cerchino la verità di Dio. Ma spingiamoci ancora più avanti in questo segno del dialogo. Solo se il dialogo interreligioso non si riduce a un semplice scambio di convenevoli, formale, ma si prefigge la ricerca della verità, può diventare ascolto comune dell'unico Logos di Dio, di Cristo, che ci dona la pace, malgrado le nostre divergenze, le nostre contraddizioni e perfino le nostre divisioni. Il terzo e ultimo elemento che il Papa ci propone per la giornata di domani è la preghiera. Per i credenti è naturale che una giornata di riflessione e di dialogo sia anche una giornata di preghiera per la pace. La preghiera infatti non è soltanto un momento di espressione della fede. Nella preghiera noi incontriamo il centro vitale della pace, ossia incontriamo personalmente il Signore che ci ha redenti. Il raccoglimento nella pace con Dio, che è la fonte di ogni pace, o meglio che è Lui stesso la pace, è un cammino decisivo da intraprendere per trovare la pace anche tra gli uomini, tra le nazioni, tra i popoli. Non è a caso che Gesù nel Vangelo collega l'incoraggiamento ad amare i nemici alla sua esortazione a pregare. Dunque la preghiera si rivela come il centro di rianimazione della riconciliazione. Soltanto il cammino verso la pace interiore, personale, con Dio, dimostra di essere il cammino sul quale è possibile compiere anche azioni esteriori di pace tra uomini e tra popoli. Concludendo, una simile giornata come quella di domani, giornata di preghiera, non deve naturalmente essere fraintesa come un atto di sincretismo religioso. Piuttosto, ogni religione è invitata a rivolgere a Dio questa preghiera che corrisponde alla sua credenza specifica. Secondo la fede cristiana, la pace a cui tanto anelano gli uomini di oggi proviene da Dio, che ha rivelato in Gesù Cristo il suo disegno originario, ovvero il fatto di averci chiamati alla pace, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi. Di questa pace, anche la lettera ai Colossesi dice che viene donata tramite Cristo. Ecco, poiché la croce di Gesù cancella ogni desiderio di vendetta e chiama tutti alla riconciliazione, la croce si erge sopra di noi come il simbolo permanente e universale dell'espiazione dei peccati e della riconciliazione, lo Yom Kippur degli ebrei, che non riconosce altra vendetta se non la croce di Gesù, come ha affermato anche Benedetto XVI con parole profonde quando a Monaco il 10 settembre del 2006 ha detto: la sua vendetta di Cristo è la croce, il no alla violenza, l'amore fino al segno supremo. Come cristiani non veniamo certamente meno al rispetto dovuto alle altre religioni, ma al contrario lo cementiamo se soprattutto nel mondo di oggi, in cui violenza e terrore sono usati anche in nome della religione, se noi professiamo quel Dio che ha posto di fronte alla violenza tutta la sua sofferenza e ha vinto sulla croce, non con la violenza, ma con l'amore. Pertanto, la croce di Gesù non è di ostacolo al dialogo interreligioso, piuttosto essa indica il cammino decisivo che soprattutto ebrei e cristiani, ma anche musulmani e seguaci di altre religioni, dovrebbero accogliere in una profonda riconciliazione interiore, diventando così fermento di pace e di giustizia nel mondo. Affinché l'incontro di Assisi possa essere un passo fondamentale in questa direzione, rivolgiamo a Dio anche la nostra preghiera privata, mentre ci prepariamo a questa grande e bella iniziativa voluta da Benedetto XVI.
Ora diamo spazio ai vostri interventi telefonici, una pausa musicale e poi Don Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Vi preghiamo di dire il vostro nome e la località da cui chiamate e per cortesia di spegnere la radio. Grazie.
Pronto, buongiorno. Sono Maria Rosa, telefono dalla provincia di Bergamo.
Molto bene, Maria Rosa.
Sono un po' emozionata. Volevo chiedere, io ho avuto dei diverbi con un mio fratello, e però due stupidate.
Fratello di sangue o fratello di fede?
Sì, fratello, no, fratello di sangue, fratello di sangue che ha creato un po' di problemi anche in casa con i miei genitori, sposata io, per roba da ragazzi, da figli, insomma siamo andati in discordia. Poi io ho fatto il primo passo e lui, verso di lui, anche se non era colpa mia, io ho cercato come cristiana di avvicinarmi a lui, però non è la prima volta che lo faccio e lui mi chiude la porta in faccia e io non so come comportarmi, anche quando dico il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, però cosa devo fare? Io prego anche per lui, prego per i miei genitori, però mi trovo un po' a disagio sia nell'accostarmi alla Santa Comunione e adesso lei mi parla di pace. Cosa devo fare, Don?
Maria Rosa, hai toccato un tasto che riguarda tutti noi, perché io penso che bene o male, o nelle famiglie, o sul lavoro, o nella scuola, o per altri motivi, qualche situazione di difficoltà di rapporto la incontriamo. E chiaramente tu hai già preso la strada giusta, che è quella della preghiera, e anche quella di fare il primo passo, che è importante. E quello che ti ha addolorato e ti addolora è il fatto che non hai trovato una risposta coerente dall'altra parte. Qui aggiungo subito una cosa, tu fai la tua comunione serenamente, perché nel tuo cuore c'è il desiderio della pace, c'è anche il gesto della pace, cioè non è che tu poni delle situazioni di ostilità, perché allora la comunione sarebbe una cosa contraddittoria, ma nel momento in cui da parte nostra, quindi da parte tua, c'è l'impegno, la preghiera, il tentativo di riconciliarsi, direi che tu puoi e devi fare la comunione, anche perché è solo il Signore che ti può dare la forza di volergli bene, nonostante che magari lui in questo momento non ti manifesti questo stesso sentimento. Avverrà una riconciliazione? Ecco, tu pensa, il tuo piccolo problema è il grande problema della Chiesa. Avverrà una riconciliazione fra tutte le religioni, fra soprattutto le confessioni cristiane? Ecco, noi siamo chiamati a vivere nella speranza. Quindi è il Signore, nella sua infinita misericordia e nella sua grande bontà, che darà le grazie perché questo cammino possa arrivare dove Lui vuole. A noi il compito di seminare pace, perdono, dialogo, magari inventare, come ci suggeriva il Papa, anche dei gesti. Vedi, domani il Papa fa un gesto che in fondo è un gesto di buona volontà. Camminiamo insieme, pellegrinaggio, preghiamo ognuno secondo la propria fede, ma insieme, guardiamoci in faccia, ritroviamoci nella stessa città, cioè a volte nell'occasione di un compleanno, di un battesimo, fare in modo che si possa incontrarsi, stringersi la mano, chissà, fare un pranzo insieme e ad agio ricostruire la comunità e la pace familiare. Ci metto anche un po' di preghiera per il tuo caso, Maria Rosa, grazie. Pronto? Sì.
Sì, grazie Don Ferdinando. Gentilmente, se mi aiuta a chiarire questo dubbio, noi abbiamo la coscienza morale, no? La nostra coscienza è la voce del Signore,
sì.
Dove lì è iscritta la legge morale.
Mi perdoni, volevo sapere il tuo nome.
Carla da Treviso.
Grazie Carlo, allora stavi parlando della coscienza dove è scritta la legge morale.
Perfetto, ed è la voce del Signore dentro di noi. Per quanto riguarda un po' tutta l'umanità, no? Come mai, voglio dire, è iscritto questa legge, ma per esempio esiste ancora, cioè è esistita nel passato ed esiste la poligamia, o c'era la schiavitù che tuttora la tratta degli schiavi c'è ancora nascosta sotto altre voci, non so, l'infibulazione, cioè, oppure non so, le donne indiane che se rimangono vedove si bruciano col marito, eccetera, no? Voglio dire, la legge morale è iscritta, è uguale per tutti, ecco, però esistono questi diverse, diciamo, culture. Come si concilia, allora, voglio dire, ciò che Dio ha scritto dentro di noi e ci guida con questa diversificazione? E alla fine, cioè, voglio dire, ogni uomo verrà giudicato secondo la legge naturale o secondo una legge soggettiva che ritiene, che, come dire, che
sì,
considera anche le nostre convinzioni culturali, i nostri limiti, le nostre capacità. Ecco, non so se sono riuscita a spiegarmi.
Direi molto bene, Carla, hai spiegato bene, hai posto un problema che potremmo dare 10 incontri per poterlo, come dire, chiarire, perché tu pensa, la Bibbia, tutta la Bibbia è la storia di quello che tu hai detto, cioè un Dio che crea, un Dio che dà all'uomo tutti i suoi doni, eppure Caino uccide Abele, siamo all'origine, no? Capisci? E il peccato che si protrae e Dio che continua insistentemente, appassionatamente, con Mosè, con Abramo, con i profeti, con finalmente, ecco, guarda, è il prezzo che Dio ha pagato perché la legge morale, che è la legge dell'amore, fosse chiaramente conosciuta dall'uomo, ha mandato suo figlio a morire sulla croce. Capisci il prezzo terribile, ma anche, come dire, la bellezza dell'annuncio fatto non con un libro, non con una legge, no? Come le nostre leggi umane, ma fatto con la persona stessa di Cristo, figlio di Dio, che si incarna per darci addirittura l'esempio concreto e perfetto in lui di una capacità di cogliere la legge naturale in tutta la sua interezza. Attorno c'è tutta l'umanità che invece compie faticosissimamente questo cammino e in fondo prova a riflettere, tu certamente hai avuto una bella famiglia che ti ha educato cristianamente, per cui ti ha dato questa sensibilità che tu hai espresso oggi nelle parole che hai usato. Pensa alla persona che nasce in un contesto dove magari gli muoiono il papà e la mamma, viene abbandonato, vive sulla strada, vive di espedienti e gli manca, proprio direi, gli elementi, gli strumenti per poter scoprire davvero la legge naturale che comunque è nel suo cuore. Allora vedi l'importanza che il Papa mette in risalto di non essere estranei ai problemi, a ogni problema dell'uomo, perché se noi vogliamo davvero che ognuno riconosca in Cristo la sua salvezza, noi dobbiamo riuscire a dare a tutte le persone umane la loro dignità. E tu citavi le donne trattate male in vari paesi, e io condivido, cioè bisogna proprio entrare in tutte queste problematiche. Poi hai fatto una domanda finale altrettanto difficile, ma il Signore come giudicherà le persone? Allora, lasciamo a lui questo compito, io mi capisci cosa voglio dire, non è possibile a noi povere creature umane poter decidere che cosa farà Dio nel momento del giudizio. Ecco, penso di poter affermare che anche il più piccolo gesto di amore ha un valore infinito davanti a lui, il resto è affidato alla sua giustizia e alla sua misericordia. Tu pensa che gli ebrei nei loro commenti alla Bibbia dicono che Dio ha due troni, prima è seduto sul trono della giustizia, ma dopo va a sedersi sul trono della misericordia. È una figura, per carità, comunque mettiamoci nelle sue mani, sono mani buone. Grazie Carla. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Angela da Caserta.
Angela?
Sì.
Da dove?
Da Caserta.
Dimmi pure.
Senti, padre, ci sta una crisi che non credono più a Dio. E allora, mi sento troppo male, perché la fede ne è una. Non c'ho 100 fede, diciamo che uno piglia la fede in aria, in aria, in aria. Non
ascolta,
esiste.
Angela,
sì.
Parla più forte e più lentamente, perché non riesco a capire le parole che tu dici.
Sì, padre. Allora, ho detto, certi cristiani sono, credono a più cose cattive che cose buone.
Sì.
Allora portano il male nella casa.
Allora?
Portano il male, non portano il bene, hanno la gelosia, l'invidia, tutte le cose che esistono in coppa faccia della terra. Io l'ho passato di tutti i colori, padre. Allora mo non credere solo a Dio e poi non mi importa niente. I miei figli se ne sono andati, non mi hanno pensato proprio più, non mi hanno chiesto come sto, come non sto, mi hanno abbandonato tutto quanto.
Ho capito, Angela. Tu stai vivendo una situazione difficile, circondata da persone che purtroppo ti fanno soffrire con i loro comportamenti sbagliati, però non devi attribuire questi comportamenti sbagliati al fatto che siano dei credenti, è il contrario. Cioè, adesso mi confesso anch'io, ma dico sul serio, vado a confessarmi regolarmente perché anch'io commetto dei peccati e degli errori, magari per disattenzione, per debolezza, ma anche per cattiveria, ma questo io non lo attribuisco al Signore, lo attribuisco alla mia poca capacità di essere fedele. Allora, quando tu vedi attorno a te persone che commettono queste cose, ti fanno soffrire tanto, non devi pensare che sia la fede che li fa agire in quel modo, è esattamente la mancanza di fede, e tu cerca di rispondere con la preghiera e col perdono.
Prendiamo ancora un'ultima breve telefonata.
Sì, pronto?
Buonasera padre, sono Costanza, chiamo dalla provincia di Agrigento, buonasera.
Buonasera Costanza.
Volevo porle una domanda, considerando il fatto che insomma il mondo è diviso in tre grandi blocchi, no? Europa, Asia,
sì,
e Africa,
sì.
E che ognuno diciamo di questi blocchi ha delle credenze, un po' per tradizione, per cultura eccetera. Mi chiedevo se sarebbe diciamo più opportuno, anche perché insomma il livello della fede cattolica per il mondo è un processo lento, graduale, no? Se diciamo ognuno mantenesse nel proprio stato, la propria religione, la propria cultura, sempre con un reciproco rispetto. La ringrazio, ascolto per radio, buonasera.
Grazie Costanza. Vedi, la tua è una visione che di per sé sarebbe possibile se non avessimo invece una mescolanza ormai di razze, di popoli, dovute a vari fattori. Alcuni sono di tipo commerciale, ma altri anche di tipo umano, dove o condizioni ambientali o guerre rendono necessaria la migrazione e quindi la contaminazione culturale tra i popoli. Ecco, questo rende certamente più difficile il discorso, ma anche più ricco, perché finalmente usciamo dal piccolo guscio e abbiamo una visione un po' più mondiale. In fondo, quando Gesù ha mandato gli apostoli, non ha detto andate solo a Gerusalemme o solo nella Palestina di allora, ha detto andate in tutto il mondo. Ecco, io oso dirti addirittura che è una grande ricchezza per la Chiesa avere questa dimensione cattolica. La parola cattolica vuol proprio dire senza barriere, mondiale, cioè, perché la salvezza di Cristo non è solo per alcuni popoli, la salvezza di Cristo è per ciascuna creatura, e questa occasione di poterla incontrare diventa uno stimolo, una sfida, ma diventa anche il progetto di Dio su tutti noi. Concludiamo allora questo nostro incontro di oggi con una bella preghiera. Dico bella perché è di San Francesco d'Assisi, d'altra parte, avendo parlato dell'incontro di Assisi, non potevo non rifarmi a questo grande santo. Seguite la mia preghiera con il vostro cuore. Signore, fa di noi gli strumenti della tua pace. Dove odio, aiutaci a portare amore. Dove c'è offesa, aiutaci a portare il perdono. Dove c'è discordia, aiutaci a portare l'unione. Dove c'è il dubbio, aiutaci a portare la fede. Signore, fa di noi gli strumenti della tua pace. Dove ci sono le tenebre, aiutaci a portare la luce. Dove c'è la tristezza, a portare la gioia. Signore, più che essere consolati, vogliamo consolare. Più che essere compresi, vogliamo comprendere. Più che essere amati, vogliamo amare. È donando che si riceve, è dimenticandosi i torti che si ritrova, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si risuscita all'eterna vita. Amen. E un cordialissimo saluto a tutti gli ascoltatori.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, condotto da Don Ferdinando Colombo.